nero su bianco sottolineato in rosso. La rassegna stampa a Radio Città Aperta.
Buongiorno, buongiorno a tutti a Radio Città Aperta, benvenuti alla rassegna stampa di oggi, venerdì 19 gennaio. Le prime pagine dei quotidiani questa mattina, cominciamo dal Corriere della Sera. Ovviamente molto spazio al dibattito preelettorale, quindi alla cronaca politica, senza particolari emozioni, come prevedibile. Ecco qui il Corriere della Sera che scrive: con leggi, ecco le previsioni. In Lombardia vince il centrodestra 31-4, Emilia-Romagna e Toscana al PD. C'è un sondaggio, i 5 Stelle forti in Sicilia e Lazio, il PD battuto al sud, Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia siglano il programma. Due gli approfondimenti: il terzismo di Gentiloni e la retroscena di Francesco Verderami. Dice: se la sintonia tra Gentiloni e Renzi sia il caposaldo di un progetto politico, solo rappresentazione, lo si capirà domani leggendo il programma elettorale del PD. Mentre Federico Fubini prova a capire che aria tira sul piano economico, dice: i mercati calmi sull'Italia, gli investitori internazionali osservano le ormai prossime elezioni con uno sguardo di inedita quiete. Non è il frutto di un clima di fiducia, piuttosto di indifferenza. E ci sono, come dire, i due economisti ormai stalli e olio, Alberto Alasina e Francesco Giavazzi, che curano l'editoriale sul Corriere della Sera. Secondo i due, il rigore non è un freno, cioè con tutti i dati reali che dimostrano il contrario. Per i due economisti ultraliberisti, al contrario, no, il rigore non è un problema. Dice: il fiscal compact sembra essere diventato il nemico principale di quasi tutte le forze politiche, ma è un errore. Nelle regole europee, che vengono presentate come una rigida camicia imposta ai nostri conti pubblici, regole che sembrano esigere solo sacrifici, sono invece quelle che oggi possono permetterci di guardare al futuro con sufficiente tranquillità. Troppo spesso si confonde il rigore sui conti pubblici come un freno allo sviluppo. Non è vero, dicono i due. Dice: tanto più che l'Italia già oggi rispetta le regole del fiscal compact. Contrariamente al marzo 2012, quando lo approvammo solennemente nel mezzo di una grande recessione, oggi applicarne le regole è nel nostro interesse, dicono i due, Alesina e Giavazzi. Veniamo alla Repubblica, con un titolo che dobbiamo mettere da parte perché sarà smentito, diciamo, il 5 marzo, insomma subito dopo le elezioni. PD no al governissimo, mai con questa destra, mettetelo da parte quando poi faranno l'accordo con Berlusconi per il governo d'unità nazionale. E lo andremo a ripescare venerdì 19 gennaio, tenetela da parte. Del Rio dice: a sinistra è possibile un'intesa, ma D'Alema spacca Liberi e Uniti. D'Alema non c'è niente a fare, sembra sempre uno che la s'allunga, poi è un demolitore, insomma, veramente riesce a distruggere tutto quello che tocca. E poi ancora le liste: Berlusconi-Salvini, accordo sofferto, 5 Stelle, il patto siciliano. Ma oggi su Repubblica c'è un tema che è venuto fuori negli ultimi giorni, e cioè una sorta di incomprensione, di inimicizia crescente tra la Repubblica e uno dei suoi editori fondatori, cioè De Benedetti. C'è l'editoriale del direttore Mario Calabresi e poi un'intervista a Eugenio Scalfari. Dice: le critiche a Repubblica è il nostro impegno, scrive Mario Calabresi, e dice che Carlo De Benedetti è stato per oltre un quarto di secolo l'editore di questo giornale, finché 5 anni fa decise di dare la società ai suoi figli per tenerne solo la presidenza. Alla fine di giugno dello scorso anno ha lasciato anche quella, mantenendo solo la carica di presidente onorario senza alcun ruolo decisionale. Purtroppo questa transizione, ormai sotto gli occhi di tutti, invece di essere risolta in modo sereno, ha lasciato strascichi polemici contro il giornale, ma che danneggiano innanzitutto il lascito della storia di De Benedetti come editore. La rottura con Ruggero Scalfari, le critiche ingenerose al fondatore di Repubblica non erano immaginabili, così come quelle mosse al giornale, alla sua identità e a questa direzione. E sullo stesso tema c'è un'intervista appunto al fondatore della Repubblica, Ruggero Scalfari, il quale dice a De Benedetti: dico, non ami più questo giornale. Dopo gli attacchi in televisione, la replica del fondatore, rispettoso da proprietario, ma oggi ne aggredisce l'identità. gli altri temi: Federico Rampini dagli Stati Uniti, numeri e gaffe, l'anno di Trump a due facce. E qui si continua a parlare delle gaffe di Trump. Giustamente il nostro Alessio Ramaccioni dice: ma guardate che quelle non sono gaffe, è un modo di mantenere, come dire, la connessione sentimentale con quelli che l'hanno votato, che pensano quelle cose, vogliono quelle cose, e Trump gli dà quello che vogliono. Quindi basta con questa storia del gaffe di Trump, goffo che fa le gaffe, insomma, per fare un gioco di parole. E poi Roberto Mania invece dice: mondi lontani di precari e pensionati, e scrive che la pensione è un problema dei giovani, non degli anziani, e non è un paradosso. Nonostante l'opportunistica litania del centrodestra a trazione leghista e del Movimento 5 Stelle a trazione populista, che parlano di pensioni ma pensano al voto dei pensionati e dei pensionandi. E poi c'è un reportage di Anaïs Ginori dalla Francia, quei 500 figli dell'ISIS che la Francia non sa come trattare. Secondo la Direzione Generale della Sécurité Intérieure, l'Agenzia per la Sicurezza Interna, ci sarebbero 300 donne e 500 minorenni francesi negli ex territori dello Stato Islamico che potrebbero decidere di tornare in patria. Altri giornali, La Stampa, Padoan: temo un governo anti-europeo. Intervista con il ministro dell'economia, la sfida è tra costruttori e demolitori. Ed a rafforzamento delle tesi del ministro Padoan, che viene dall'Ocse, un tecnocrate messo lì al Ministero dell'Economia e Finanza, nel quale dovrebbe magari fare un po' di pulizia interna, visto che si scopre ogni tanto un dirigente di quel ministero, diciamo così, colluso e connesso con gruppi finanziari, no? Poi è chiaro che il ministero fa certe scelte, se poi i suoi dirigenti devono rendere conto non allo Stato italiano ma alla multinazionale o al comitato d'affari a cui rispondono, no? Dice: un'alleanza per competere nell'Unione Europea, l'editoriale di Federico Geremicca, che è un peana alla chiave di lettura del ministro dell'economia Padoan, cioè che lo scontro è tra costruttori e demolitori. I costruttori sono quelli filo, diciamo, Unione Europea, i demolitori quelli che sono sempre filo europeisti, però la sparano grossa, cioè Lega, Forza Italia e via dicendo, 5 Stelle. E solo il problema delle banche, scrive ancora La Stampa, Bruxelles anticipa la Banca Centrale Europea a marzo piano sulle banche. A noi la decisione, dice Dombrovskis, e in Europa vincono i Prodi Boys. Altro tema invece da Torino, questo: Torino, sulla sicurezza scontro tra Gabrielli e la Procura Generale, la polizia è stufa di fare la foglia di fico per gli eventi cancellati. Siamo stanchi di fare le foglie di fico per gli eventi cancellati rispetto a responsabilità che non sono le nostre. Franco Gabrielli attacca sindaci e magistratura, il capo della polizia afferma che la famigerata circolare dopo i fatti di Piazza San Carlo contiene un elenco più o meno indicativo di quelle che sono le disposizioni di legge. Il procuratore generale di Torino, Francesco Saluzzo, definisce inaccettabili le parole di Gabrielli, il quale in serata chiama il magistrato precisando che non c'era la minima intenzione di polemizzare o interferire con l'attività dell'autorità giudiziaria. Insomma, diciamo, c'è un po' di tensione tra polizia e magistratura sul tema appunto della sicurezza degli eventi. Il Fatto Quotidiano, eccolo qui, il tema principale è questo: Renzi e Nardella, la figlia della pubblico ministero bocciata e assunta dal sindaco. Dopo che era stata respinta al concorso in comune, il primo cittadino del PD l'ha promossa alla città metropolitana. I raccomandati, la madre di questa ragazza assunta archiviò l'inchiesta contro Matteo Renzi, per cui il fatto adombra l'idea di una sorta di ricompensa, di scambio. E più sotto ancora la questione della Repubblica. Repubblica è la fine di un'era, tutti contro tutti, però con Silvio De Benedetti e compagni al tramonto. E Antonio Padellaro scrive però: ma ora i politici se ne fregano dei giornali. Altro tema, Milena Gabbanelli: questa guerra alle fake news è aria fritta in pasto alla gente, la polizia vigilerà sulle bufale in campagna elettorale. E parliamo ancora di carabinieri, il generale salta la macchia ai pubblici ministeri, guai a intercettare i miei carabinieri, il capo dell'arma in Toscana, amico di Babbo Renzi, chiede di non ascoltare i suoi uomini accusati di violenze in caserma, cioè sostanzialmente rivendica l'impunità per i reati commessi dai carabinieri, anche reati particolarmente odiosi. Esce poi il film di Spielberg, i Pentagon Papers, storia del duello giornali-potere che ha ispirato Spielberg. Il Sole 24 Ore, qui si parla d'altro ovviamente, la notizia principale è questa: via libera a Ferrovie dello Stato ANAS, un gruppo che vale oltre 11 miliardi ma sfuma la borsa, ok dell'antitrust europea all'integrazione tra le due società. Nasce così una conglomerata nelle infrastrutture da oltre 11 miliardi. L'editoriale del Sole 24 Ore è affidato a Edmund Phelps, il quale mette in campo una difesa d'ufficio del capitalismo, dice: quei valori moderni che spingono a innovare, un titolo piuttosto criptico. Ma cosa dice Phelps, che non è il nuotatore, è un economista liberista? In Occidente le nazioni soffrono da tempo di un insieme di sintomi: tassi di rendimento del capitale investito modesti, livelli dei salari del reddito nazionale che crescono a ritmo da lumaca, soddisfazione lavorativa limitata, in particolare tra i giovani, rapporti tra patrimoni e salari elevati che riducono gli incentivi a lavorare e risparmiare, livelli di debito pubblico patologici nella maggior parte dei paesi, incremento considerevole del numero di persone in età lavorativa che non vogliono o non riescono a trovare un lavoro. Alcuni autori parlano di fine del capitalismo. La causa immediata della stagnazione in Occidente è il persistente rallentamento della produttività, che è cominciato in America intorno al 1968, per poi estendersi all'Italia, alla Francia intorno al 98 e al Regno Unito, alla Germania intorno al 2004. E dice ancora Phelps: secondo alcuni economisti, come il mio amico Joseph Stiglitz, l'importanza principale delle perdite di innovazioni in Italia, Francia, Regno Unito e Stati Uniti sta soprattutto nel fatto che i membri della forza lavoro si sentono danneggiati dal rallentamento della crescita dei salari. Ma quanti secoli di crescita dei salari deve avere un paese prima che la gente si senta appagata? Come dire, ma sono incontentabili questi lavoratori, non si lamentano che i salari sono bassi. I salari sono bassi perché gran parte del margini di profitto, di plusvalore se volete, che i gruppi capitalistici hanno accumulato in questi anni sono stati tutti a svantaggio dei salari. C'è sempre un dato che è importante ricordare: la Fiat, per ristrutturarsi, la Fiat di Marchionne si è concentrata sulla forza lavoro e il costo del lavoro, eppure il costo del lavoro e i lavoratori sono solo l'8% dei costi industriali della Fiat, ma proprio solo su quell'8%, diciamo, sapeva che poteva guadagnare qualcosa, e lì ha colpito, cioè l'8% sul 100%, quindi sul resto del 92%, no? Perché? Perché per il capitalismo si può portare a casa margini di profitto solamente comprimendo i salari e il costo del lavoro. Infine, il manifesto Terminator, questa è la didascalia ad una foto che mostra Matteo Renzi affiancato a destra e a sinistra da Gentiloni, dal ministro Poletti. Aumento record del lavoro a termine e crollo del 30% dei contratti a tempo indeterminato. L'INPS ribadisce il fallimento del Jobs Act e certifica il 2017 come l'anno della precarizzazione E mentre Telecom manda a casa 12.000 dipendenti, Padoan ammette: troppi giovani se ne vanno. Questo è il manifesto. E ancora dal manifesto: potere al popolo, presentate le liste, siamo combattenti dei territori. Potere al popolo presenta la lista, la portavoce Viola Carofalo dice: il 3% non è un problema, e attacca Movimento 5 Stelle, ambiguo. Libero Uguali corteggia PD, i nostri candidati combattenti dei territori. Dall'estero, via al piano per cacciare 100.000 palestinesi. Arez rivela che l'esercito israeliano è pronto a prendere il controllo del sobborgo di Kfar Abab e del campo profughi di Shuafat, aree tagliate fuori da Gerusalemme dopo la costruzione del muro. I militari parlano di contrasto al crimine, ma sarebbe la prima mossa di un piano per diminuire il numero dei palestinesi residenti. E poi ancora dall'estero, sul muro Trump non si smentisce, torna via Twitter la barriera antimigranti al confine con il Messico. Dalla carta stampata alla stampa online, andiamo su contropiano.org, il quotidiano comunista online, ed eccolo qui. In evidenza, la cuoca di Lenin si materializza a Montecitorio, potere al popolo si presenta. Secondo l'articolo di Contropiano, la cuoca di Lenin, il peggior incubo del Corriere della Sera e dei suoi ricchi editori e lettori, oggi si è materializzata in tutti i sensi nella sala stampa della Camera dei Deputati. Potere al popolo infatti ha presentato la sua lista, il suo progetto, in una conferenza stampa. E dice ancora Contropiano: si capisce da molti aspetti che gli attivisti e candidati di potere al popolo, quando si avvicinano al quadrilatero dei palazzi del potere, Montecitorio, Palazzo Chigi, si sentano in territorio ostile. Polizia e carabinieri ad ogni angolo, procedure di entrata alla sala stampa lentissime per la rigidità delle misure di sicurezza e dei commessi adibiti a farle rispettare. Federico, uno dei candidati, annuncia fragorosamente che se ne deve andare perché deve andare al lavoro. Ma ci sono anche altri segnali, cravatte storte, nodi impossibili, giacche rimediate, a testimoniare che l'agente di potere al popolo ha poco a che fare con i professionisti della politica. I compagni di Napoli realizzano un siparietto impagabile cercando di farsi la cravatta all'ultimo minuto sul vagone della metropolitana che li porta verso la zona ostile. A nome di tutti a parlare e rispondere alle domande dei giornalisti è stata Viola Carofalo, la capa politica, potere al popolo, ma non candidata. Le prime domande insistono sui temi un po' triti e ritriti della cronaca politica, le alleanze. Nessuna alleanza né con 5 Stelle né con Liberi Uniti, ha ribadito Viola. La fine del brancaccio, guardato con interesse all'inizio ma completamente disatteso nel suo scopo di dare continuità ai comitati del no referendum il 4 dicembre. Il rapporto con Liberi Uguali, nessuna convergenza è possibile, l'accordo con il PD, come ha detto D'Alema, è la loro naturale proiezione. E poi le elezioni regionali, cioè non siamo schizofrenici, quello che non va bene a livello nazionale non va bene neanche a livello locale, meglio soli che male accompagnati. E ancora, dice, finalmente arriva qualche domanda che aiuta a chiarire i contenuti di potere al popolo. Sull'Unione Europea Viola Carofalo spiega che quella più simile è l'esperienza di France Insoumise di Mélenchon. I trattati europei sono inaccettabili, vanno respinti e non possono essere riformati. Sull'immigrazione passa la parola a un giovane immigrato africano che è Balzodo. C'è una priorità, non un problema, ma è un'opportunità. I deputati non servono a creare i problemi ma a risolverli. Infine, sulla questione carcere e giustizia, Viola afferma che il carcere non è uno strumento di vendetta, le pene devono essere commisurate al reato ma senza vessazioni. I fatti dicono che misure alternative al carcere riducono le recidive. Basta con i discorsi forcaioli. Viola dà la parola ad alcuni candidati presenti ed è qui che a un certo punto nel cuore di Montecitorio si è materializzata la cuoca di Lenin. Si chiama Lina Perrone, è una casalinga ma è attiva nella rete di solidarietà popolare ed è stata candidata a Napoli. Indossa con un gesto il grembiule da cuoca che usa per cucinare come volontaria. In parole semplici dichiara l'esigenza di giustizia sociale che una parte consistente della società richiede con forza ma che non ha rappresentanza politica. Dopo di lei tocca a Maria Vittoria Molinari, attivista dell'Asia nella rabbiosa periferia di Torbella Monaca. Denuncia come proprio poche settimane fa la commissione parlamentare inchiesta abbia certificato che 14 milioni di abitanti vivono in condizioni di estremo disagio sociale nelle periferie delle aree metropolitane. È una realtà con cui chi agisce in trincea fa i conti tutti i giorni e il potere al popolo sta diventando l'occasione di riscatto della gente delle periferie. È un attimo, ma rende visibili a tutti quell'incubo che un editoriale del Corriere della Sera ha cercato di esorcizzare: il potere del popolo sulle élite. Questa è la cronaca di contropiano.org. Gli altri temi ancora in evidenza: la strage sul lavoro a Milano, ieri è morto anche il quarto operaio, oggi funerali, l'USB ha convocato uno sciopero di 2 ore per consentire la partecipazione ai funerali dei 4 operai della Lamina SPA morti sul lavoro 2 giorni fa. E gli altri temi, molto il problema dell'Europa, come abbiamo visto anche sui quotidiani questa mattina, il cuore schivato della campagna elettorale, l'Unione Europea, scrive Dante Barontini, dice sarà una pessima campagna elettorale, come al solito e più del solito. Cioè, tutti i partecipanti di Palazzo sanno infatti benissimo che il nuovo governo dovrà farsi carico di durissime manovre lacrime e sangue già da maggio e che la scrittura della legge di stabilità per l'anno 21 dovrà tener conto dell'entrata in vigore, come normale legge comunitaria, del fiscal compact. Cioè, quindi proprio al contrario, no? Una chiave di lettura esattamente opposta a quella di Alesina Giavazzi sul Corriere della Sera. Gli altri temi, eccolo qui: l'invio delle truppe italiane in Niger, prima porcata del governo delle Lanche Intese, un articolo di Giorgio Cremaschi. Ancora Russia Gate, nuovo capitolo, cresce la tensione tra l'amministrazione e gli inquirenti, Alessio Ramaccioni. E poi 2 articoli dalla Francia di Giustiniano Rossi. Francia, la lotta paga, la lotta per l'abbandono del progetto dell'aeroporto regionale di Notre-Dame-des-Landes. Mercoledì il governo di Parigi ha ufficialmente rinunciato alla costruzione della nuova infrastruttura nella località della Francia occidentale vicino a Nantes. E ancora Francia, razzismo di Stato, una circolare del ministro degli interni francese, l'ex socialista Gérard Collomb, impone il controllo dei migranti ospitati in centri d'accoglienza di emergenza. Infine, ancora dalle notizie, Baby Gang, prima creano il disagio sociale, poi lo criminalizzano. Allarme Baby Gang a Napoli e il manta circolante in tutte le redazioni dei grandi media bisognosi. E poi lavoro e conflitto, eccolo qua, oggi alla Fiat di Melfi, la FCA, l'USB chiama lo sciopero contro l'insostenibilità dei ritmi di lavoro. Sulla scuola, nulla di fatto al MIUR sugli abilitati a scuola dell'infanzia, serve uno sciopero di tutti. Si va poi alle città, eccole qui, a Bologna oggi arriva la ministra Fedeli e ci sarà una contestazione, un presidio di protesta contro la venuta del ministro. E ancora dagli altri temi, eccolo qui, lo scrittore Valerio Evangelisti, perché voto potere al popolo? Dice, forse non sarei nemmeno andato a votare se non fosse accaduto un fatto che a miei occhi è del prodigioso, dice Valerio Evangelisti, l'autore dei romanzi di Emerich, ma anche della lunga serie dei romanzi Il collare di fuoco, Antracide, insomma romanzi sul lato oscuro del movimento operaio, devo dire. I suoi protagonisti non sono mai simpatici, spesso è gentaccia, insomma, no? Però dall'inquisitore Emerich alla spia in mezzo ai molli MacGyver irlandesi tra i minatori negli Stati Uniti. E infine poi il ciclo dei romanzi del Sole dell'Avvenire, lo scrittore Evangelisti dice si adunano sotto la nuova sigla potere al popolo i frammenti di una classe subalterna modellata nel presente da rantoli di un'economia di un dominio antiumani che solo in nuove guerre e oppressioni trovano slancio vitale, precari, disoccupati, pseudo apprendisti, licenziati e riassunti se va bene ogni 4 mesi, gente che sbarca il lunario come può, moltissimi giovani ma anche molti anziani dal pensionamento spostato di continuo, quanto basta per sopprimere occasioni di lavoro per chi non le ha, sono il frutto di una tragedia sociale, dice, scrive lo scrittore Valerio Evangelisti, motivando il suo voto a Potere al Popolo. Bene, queste le prime pagine, e ci fermiamo qui per qualche minuto, riprendiamo fiato, un bicchiere d'acqua e poi andiamo a vedere cosa c'è dentro i giornali di oggi. E buongiorno a tutti a Radio Città Aperta, benvenuti alla rassegna stampa di oggi venerdì 19 gennaio, la seconda parte, quella degli approfondimenti di cosa c'è dentro i giornali, e andiamo a vedere cosa c'è, alcune segnalazioni. C'è il retroscena del Corriere della Sera, pagina 3 di Federico Fubini, la quiete dei mercati, basta che l'Italia resti nell'area euro, scrive Fubini, e a un certo punto dell'articolo così riporta: sul voto d'Italia del 4 marzo domina una certa quiete degli osservatori, più di quanto sia accaduto intorno alle elezioni in Olanda e in Francia la primavera scorsa. I mercati finanziari avevano vissuto quei passaggi come la battaglia, la vittoria del progetto europeo sui populisti e i nazionalisti. Il voto d'Italia arriva invece quasi come l'ultima scaramuccia di un confronto che, almeno per ora, sembra segnato. Sentix, così si chiama l'indice degli investitori sulle probabilità di rottura dell'euro, pensate voi, hanno un indice degli investitori sulle probabilità di rottura dell'euro, l'abbiamo scoperto questa mattina, era esploso durante la crisi greca del 2015, era andato in fibrillazione con il referendum italiano, poi prima del voto francese era salito al 18% di probabilità di frammentazione della moneta unica prima. Ora viaggia vicino ai minimi. La probabilità stimata dagli investitori di un'uscita dell'Italia dall'euro nei prossimi 5 anni è del 4,7%, più della Grecia, 4,2%, più della Spagna, 1,2%, di qualunque altro paese, ma al punto più basso da molti anni. Da quell'indice non si direbbe che la terza economia dell'area euro si stia avvicinando ad un passaggio decisivo. Mentre il primo partito nei sondaggi accarezza, a mesi alterni, l'idea di un referendum sulla moneta unica. Il premio di rischio sui titoli tedeschi è già sceso di 20 punti dall'inizio dell'anno. Questo è quanto scrive il Corriere della Sera. E poi il Sole 24 Ore, dimostrando che obiettivamente Di Maio ci capisce niente, non sappiamo come dirlo, che ha detto no, l'accordo franco-tedesco è debole, non è... scrive Sole 24 Ore, passo franco-tedesco per l'Unione Europea, Macron e Merkel preparano una posizione comune sulle riforme e anche sui prodotti finanziari, sui crediti inesigibili. Oggi la cancelliera a Parigi e dice il ministro Le Maire fa sapere non chiudiamo a partecipazione di altri paesi come Italia e Spagna. Insomma, mentre Di Maio dice che il patto franco-tedesco non è più quello di una volta, la realtà ci dice che almeno secondo il Sole 24 Ore l'Europa riprende a muoversi, lo stallo dei mesi scorsi, la fascinazione multipolitica per il consenso guadagnato a movimenti e temi populisti, gli strappi di Brexit da una parte e delle riforme autoritarie Polonia e Ungheria dall'altra sembrano dover ora passare in secondo piano e lasciare emergere la volontà di andare avanti. I due protagonisti, la cancelliera Angela Merkel, giunta a quello che potrebbe essere il suo ultimo quadriennato, cioè ovviamente sta al quarto mandato, insomma, la Merkel, e il giovane presidente Emmanuel Macron, inatteso catalizzatore della rinascita francese, si incontreranno oggi a Parigi per parlare del futuro dell'Unione Europea e di Eurolandia. Questo è quanto ci dice il Sole 24 Ore. E poi dice: a Berlino un accordo di governo però provvisorio per riproporre la grande coalizione è stato ora concluso e prevede un rapporto stretto tra Berlino e Parigi. I colloqui franco-tedeschi possono riprendere. La Merkel è stata preceduta ieri dal suo ministro delle finanze Peter Altmaier, che ha incontrato il collega francese Bruno Le Maire per preparare il terreno di una riforma della governance europea. Abbiamo una priorità immediata che è il completamento dell'unione bancaria e dell'unione dei mercati dei capitali e la convergenza fiscale con la Germania, ha detto Le Maire, che punta a raggiungere una posizione comune tra marzo e giugno, senza chiudere la porta alla partecipazione di altri paesi come Italia e Spagna. Un'intesa si sta raggiungendo anche sul tema della gestione delle sofferenze bancarie, non della sofferenza delle persone. Figuratevi se raggiungono un'intesa sulla sofferenza delle persone, al massimo la sofferenza di cui possono occuparsi è quella delle sofferenze bancarie. Particolarmente sentito dall'Italia, ma che la Germania vuole sia affrontato con rigore. Insomma, qualcuno segnali questo articolo, anzi questo fatto a Di Maio, si è andato a Cernobbio, ma no, non ti è bastato, insomma, ripetente. E ancora leggiamo dalla Stampa invece l'analisi di Ugo Magri, la grande coalizione all'italiana, tutti ne parlano, nessuno lo dice. I fondi esteri chiedono stabilità, l'Unione Europea teme i sovranisti, i partiti si nascondono, ma il Colle pretenderà chiarezza. E scrive Ugo Magri sulla Stampa, gente concreta che muove miliardi, i rappresentanti di fondi esteri vorrebbero capire chi vincerà in Italia, se il 4 marzo piomberà nel caos, nel qual caso se la darebbero a gambe, oppure nascerà un governo dei conti in ordine. Ma mentre fino a ieri temevano un ipotetico governo Lega Movimento 5 Stelle, adesso il punto di domanda è diventato un altro. Vedono che Berlusconi guadagna terreno, mentre Renzi non perde più come prima. Dunque i fondi vorrebbero sapere se una coalizione PD Forza Italia avrebbe potenzialmente i numeri per governare. E la risposta che riservatamente ottengono ai sondaggisti suona così. Ancora non li hanno, però il trend è favorevole. Tra 6 settimane, chissà. Facendo la media delle ricerche pubblicate, il Renzusconi attualmente vale 280-290 deputati, laddove per un governo ce ne vorrebbero 315. Però si contano milioni di elettori incerti, circa un terzo del totale, e sono almeno una trentina i collegi contesi ai grillini. Con una congiunzione astrale favorevole, grazie all'apporto dei rispettivi satelliti, PD e Forza Italia potrebbero addirittura farcela insieme. Che poi lo vogliono è tutta un'altra questione. Di sicuro non ce lo verranno a raccontare nel mezzo della campagna elettorale, attirandosi l'accusa di inciucio. Renzi preferisce far credere che vincerà da solo, Berlusconi idem. Non si trova un orfano nel Nazareno nemmeno a pagarlo oro. E poi, scrive ancora Ugo Magri, l'altra balena, l'Europa che preme. Il commissario Moscovici 2 volte al giorno lo ripete, mi auguro un governo filo Unione Europea, delimitando così il campo delle alleanze gradite a Bruxelles. L'Europa in Italia non vota, ma dopo le elezioni dovremo farci i conti e una larga coalizione sarebbe in linea con quanto accade a Berlino, dove nessuno desiderava la grossa coalizione, eppure l'hanno dovuta ingoiare. Ciò che è buono per la Germania non può fallire da noi, anzi potremmo farne una perfino più grande dei tedeschi, addirittura comprendendo i leghisti, o almeno una parte di loro, in un modo che non possano lucrare i vantaggi dell'opposizione. Questa è la Stampa. Vedete come sono espliciti i giornali del nemico, cioè del... quelli che tengono conto appunto dei fondi di investimento, delle banche, dell'Unione Europea, sono espliciti. Invece appunto la campagna elettorale sembra, no, che avvenga dentro una bolla sospesa per aria in cui si parla di tutto tranne che delle cose che accadono. Un errore che non commettono alcuni giornali come Contropiano.org ed è Barontini a scrivere, dice, il cuore schivato della campagna elettorale dell'Unione Europea e dice che l'anno 21 dovrà tener conto dell'entrata in vigore come normale legge comunitaria del Fiscal Compact. Per i non addetti ai lavori questo trattato, fin qui solo intergovernativo e dunque applicato con una trattativa ad hoc, ogni anno diventerà un automatismo ragionieristico qualsiasi. In pratica un gruppo di tecnocrati europei esaminerà la gestione dei conti pubblici nazionali ed emanerà il suo parere vincolante sui correttivi da apportare, sia sul saldo finale sia sul merito del contendere. In pratica bisognerà destinare 50 miliardi l'anno alla riduzione del debito. Per quanto? 20 anni. Se alla fine saremo ancora vivi come paese, verremo dichiarati guariti dalla malattia del debito pubblico. Gli economisti più sensati lo considerano impossibile, ma a Bruxelles, soprattutto a Berlino, si sa bene che la nostra morte economica e finanziaria è la loro vita. Non c'è più posto per tutti e perlomeno il benessere non può esistere per tutti in questo sistema. Sapendo questo, i partiti si guardano bene dal discutere in pubblico di Unione Europea, moneta unica e altri vincoli mortiferi. Sarebbe un guaio in ogni caso, sia urlando viva l'Europa, sia sollevando critiche troppo aspre. Nel primo caso allontanerebbero gli elettori, nel secondo i più ben determinati e informati mercati finanziari. Dunque tacciono e si sbracciano nel cercare di vendere la poca mercanzia di cui dispongono, le promesse. Ogni giorno più iperboliche, fantasiose, minimaliste e pantagrueliche. Per il resto, chiacchiere e distintivo, scrive contropiano.org. Ma intanto la situazione sociale del paese parla chiaro e smentisce, così come il patto franco-tedesco smentisce Di Maio, i dati sulla situazione del mercato del lavoro smentiscono Renzi e le sue panzane. Scrive Adriana Pollice, pagina 4 del Manifesto, è l'unico dall'alto a riprendere il rapporto dell'INPS diffuso ieri, contratti per il 2018, un nuovo bagno di lavoro precario. Gli ultimi dati INPS confermano il trend, aumentano i rapporti a termine, mentre quelli a tempo indeterminato crollano del 30%. Nei primi 11 mesi del 2017 sono diminuite le nuove assunzioni a tempo indeterminato, mentre sono cresciuti in modo consistente i contratti a termine e quelli a chiamata. L'ha certificato ieri l'osservatorio INPS sul precariato. Sono stati infatti stipulati, comprese le trasformazioni, 1,43 milioni di contratti a tempo indeterminato, con un calo del 4,4% rispetto ai primi 11 mesi del 2016. Il dato è stato particolarmente negativo a novembre, con appena 88.815 contratti stabili firmati, un calo del 30% rispetto allo stesso mese del 2016. Contemporaneamente le chiusure di contratti stabili l'anno scorso sono state 1,45 milioni, sono cioè stati cancellati 21.489 contratti in più di quanti ne siano stati attivati. È invece positivo l'andamento dei contratti a termine. Tra gennaio e novembre 2017 sono stati firmati 4,4 milioni, con un aumento di oltre 910.000 unità rispetto al 2016. Crescono del 24% le assunzioni in apprendistato e del 21,4% quelle stagionali. Questa è la situazione vera del mercato del lavoro, che è quella che certifica più l'INPS che l'Istat, perché l'INPS, ricevendo i contributi, o diciamo dovendo rinunciare a ricevere i contributi, perché con gli sconti contributivi del Jobs Act i padroni non hanno neanche pagato i contributi, l'hanno pagato le casse pubbliche, ha esattamente il quadro del mercato del lavoro. E quello che viene fuori che sì, questi dice un milione di posti di lavoro, no, sono stati un milione di contratti. Magari sono stati tre contratti in un anno, tre contratti di due mesi, tre mesi, quattro mesi, in un anno è stato neanche un posto di lavoro stabile. Cioè una persona ha avuto quattro contratti durante l'anno e non è che sono stati quattro posti di lavoro, era sempre, sempre lo stesso, tre mesi qua, due mesi lì, che gira. No? E quindi, caro Renzi, non prendere per il culo la gente, il Jobs Act è stata una infamia, così come le leggi sulla precarietà del lavoro, dal pacchetto Treu alla legge Biagi. Repubblica, pagina 22, Marco Patucchi scrive ancora: lavoro e previdenza, più pensioni e più precari, l'Italia delle generazioni divise. Ancora troppi giovani lasciano il nostro paese per migliori opportunità all'estero, ha detto ieri uno sconsolato Piercarlo Padoan, il ministro dell'economia, però un istante dopo avrebbe dovuto chiedersi cosa abbiamo fatto, e in quel plurale maiestatis è compreso anche lui, come ogni altro suo predecessore, degli ultimi decenni, affinché questa fuga non si verificasse. La risposta desolante nei numeri squadernati sempre ieri dall'INPS, che incrociando il quadro previdenziale e quello occupazionale confermano, qualora ce ne fosse ancora bisogno, come il nostro non sia più un paese per giovani senza se e senza ma. Questo scrive la Repubblica. E poi sempre sul piano del lavoro scopriamo alla TIM via 7.500 dipendenti, risparmi per 1 miliardo. È un po' come l'asino, no? Dice il contadino, cioè un asino, uno che mangiava, un altro non gli dava da mangiare, no? Quello che mangiava, quello che non mangiava alla fine muore, dice mannaggia mi è morto proprio adesso che si era abituato a non mangiare più, che quindi risparmiavo. 1 miliardo di euro, fra 3 anni sarà portata a casa l'uscita ai 7.500 suoi dipendenti, secondo il piano annunciato ieri la TIM realizzerà questo guadagno, 1 miliardo appunto e all'anno. Il calcolo dei sindacati è che per questo vogliono chiedere soldi sia per i lavoratori in partenza sia per quelli che restano al lavoro. La TIM vuole mandare in pensione fino a 5.000 persone grazie all'articolo 4 della legge Fornero. L'uscita di questi dipendenti e le sue intenzioni si realizzerà entro il 31 dicembre 2018. L'addio è accelerato, visto che molti lavoratori maturerebbero i requisiti per la pensione. Altri 2.500 andranno via in modo volontario con incentivi fino a 28 mensilità che si aggiungerebbero al TFR. Sono previste anche 2.000 assunzioni, ma sentite bene, questo è importante, ma pagate dai dipendenti che si ridurrebbero la giornata di lavoro di 20 minuti. Cioè per cui le nuove assunzioni finanziate dalla riduzione del salario degli altri lavoratori, un salario 20 minuti al giorno. Però chi ha visto il film 6 minuti mi sembra, no? Quello del bellissimo film con Fiorella Mannoia, Ottavia Piccolo, anche Ambrangiolini che è bravissima, so, film straordinario, no? Su quella vertenza operaia, sui 6 minuti da togliere alla pausa mensa, capisci? Quando dice vabbè, ma t'alevano 20 minuti, no? Che so, 20 minuti? 20 minuti al giorno sono alla settimana, su 5 giorni lavorativi, 100 minuti, cioè più di un'ora e mezza. Al mese diventano 100 minuti, diventano 4 settimane, 400 minuti, quindi diventano già 6 ore e mezza al mese. All'anno diventano 60, quasi 70, 72 ore all'anno non retribuite, no? Che vanno, no, a finanziare le assunzioni. Alla TIM sono francamente dei geni, del male, ma sono dei geni. Infine un articolo che non potevamo non segnalare, un articolo sui poteri forti, questa volta non sui poteri forti della finanza o dell'industria, delle multinazionali, ma sui poteri forti in divisa, e uno di questi sicuramente all'arma dei carabinieri. Scrive il Fatto Quotidiano, Ferruccio Sanza, l'indagine sugli abusi nelle caserme dell'arma, non intercettati i carabinieri, se no finiscono sui giornali. A dirlo è il generale Salta la Macchia e lo dice ai magistrati. E scrive, ci parlai col procuratore Di Massa e gli dissi che io non ero assolutamente d'accordo con la procedura di mettere le cimici nelle caserme e nelle auto dei carabinieri della Lunigiana. Il 25 ottobre scorso in procura a Massa è convocato anche come testimone il generale Emanuele Salta la Macchia, l'allora comandante della Legione Toscana, oggi a capo dei militari del Ministero degli Esteri, risponde ai pubblici ministeri Alessia Jacopini e Marco Manzi, che si sono occupati delle violenze che sarebbero state commesse nelle caserme dell'arma della Lunigiana. Inchiesta scomoda, perché vede indagati 33 carabinieri, tra cui il colonnello Valerio Liberatori, già comandante a Massa, per concorso in favoreggiamento, e scomode si dimostrano le domande al generale. È vero, come aveva riferito il suo interrogatorio Liberatori, che Salta la Macchia nel mezzo dell'indagine telefonò il procuratore Di Massa mostrandosi contrario alle registrazioni ambientali richieste dai pubblici ministeri, che però poi si sono rivelate decisive per l'inchiesta. Salta la Macchia conferma, Liberatore mi disse che il produttore aveva intenzione di ambientalizzare la compagnia di Pontremoli, le stazioni di Aulla, Licciana Rardi e Albiano Magra. Era proprio sproporzionato. Salta la Macchia in questo caso non è indagato, ma i pubblici ministeri vogliono capire perché fosse contrario alle cimici e perché abbia parlato al telefono con il procuratore. Il generale Salta la Macchia sostiene di aver ritenuto che si trattasse di un'altra inchiesta legata a fatti del 2011, soltanto su due carabinieri. di questi ceffoni, insomma, di queste percosse date a questo tunisino. Il procedimento doveva andare al giudice di pace, cioè, quindi le botte a un fermato, no, è un problema del giudice di pace, ma che se ne smuove la procura. Roba minore, sostiene il generale, per cui le intercettazioni ambientali gli parevano sproporzionate. Ma i pubblici ministeri lo incalzano. Possibile che davvero credesse che si proponevano le cimici per un'indagine così modesta? Quello che è stato accertato dopo, a quel tempo non se ne parlava. Quello che è stato fuori è praticamente che i carabinieri di quella zona erano un'associazione a delinquere, cioè terrorizzavano la gente, no? Proprio sembrava un gruppo dei taglieggiatori, non un gruppo dei militari dei carabinieri. Ed è venuto fuori proprio grazie all'indagine della magistratura, che con le intercettazioni ha ricostruito un quadro generale. Salta la macchia, punta su altri argomenti: la privacy dei carabinieri estranei all'inchiesta, ma non solo. Il nostro problema era soltanto riferito a tutelare la riservatezza di taluni atti, di altre indagini e di questioni militari. E pubblico ministero replica: ma le frasi sarebbero state sentite da altri carabinieri e procuratori, non da terroristi o gente qualunque. Generale dice: guarda che intercettazioni, non è che fa, no, il centro sociale della zona, lo fanno altri carabinieri e magistrati. E qui salta la macchia, comincia a fare considerazioni più politiche, espressioni critiche con la magistratura e la stampa. Molto spesso le cose che sentono soltanto i procuratori, non faccio riferimento a voi, finiscono sul giornale lo stesso, eh? E il generale comincia a parlare del caso Consip, che lo vede indagato per favoreggiamento e rivelazioni di segreto, con l'ipotesi che abbia avuto un ruolo nella soffiata che consentì ai vertici della centrale acquisti pubblica di togliere le microspie dagli uffici. Insomma, generale salta la macchia, do tocca rompe, possiamo dire. Sono generale dei carabinieri, dove mette le mani, come dire, pesta cacca, insomma, cioè combina guai. Prima l'inchiesta Consip, adesso questa cosa si mette attraverso sulla magistratura, che indaga sugli abusi di alcuni militari dell'arma nella zona di Aulla, quindi le Alpi, la Lunigiana, quella zona al confine tra Toscana e Liguria. Allora, per le segnalazioni della rassegna stampa di Radio Città Aperta di oggi è tutto. La linea torna alla nostra regia. Un buon ascolto e una buona giornata a tutti voi da Radio Città Aperta.it, la radio